un'unica breve invocazione, solo una, brevissima, che è l'inizio. Trascuro per la mia lettura che faccio adesso il titolo, cosa che non è detto debba essere sempre trascurata, anzi qualcun altro lo riprenderà. Se guardiamo al Salmo in sé, c'è un'unica supplica: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Più esattamente dovremmo forse, o potremmo tradurre, custodiscimi, o Dio, perché in te mi sono rifugiato. Custodiscimi, o Dio, perché in te mi sono rifugiato. L'invocazione è custodiscimi, o Dio. Ricordiamo che questa espressione riprende mi sono rifugiato la fine del Salmo 2. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui, cioè nel Signore. Ricordate, che si rifugiano. Questa espressione è centrale in questo Salmo. Le due parole che fanno parte dell'invocazione e della ragione per cui il salmista Davide che invoca mette avanti la sua invocazione, queste due parole, custodiscimi, qui traduce, ripeto, proteggimi, custodiscimi e in te mi sono rifugiato, sono molto importanti. Perché dal momento, dice Davide, che mi sono rifugiato in te, allora custodiscimi. Il Salmo mostra, tutto il Salmo non fa che mostrare che cosa si vuol dire rifugiarsi nel Signore. E anche in che cosa consista la custodia del Signore. Custodiscimi. Se uno si rifugia nel Signore, sarà custodito dal Signore. E il Salmo spiega cosa significa rifugiarsi nel Signore e come si fa per rifugiarsi nel Signore. Come in un rifugio sotto le sue ali, come si fa? E che cosa avviene se uno si rifugia nel Signore? Cioè che Dio lo custodisce, ma cosa vuol dire che Dio lo custodisce? Ecco, leggiamo allora il Salmo sulla base di questa apertura e vediamo in ogni espressione, in ogni versetto, la spiegazione di questo. Rifugiarsi, è il versetto 2, lo rileggiamo. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Rifugiarsi nel Signore significa, spiegherò perché dico così, significa considerarlo come il padrone, il possessore, oltre che il creatore, di tutta la propria vita e perciò, per conseguenza, considerarsi suoi servi, suoi servitori, vedere la propria vita come un servizio a Dio. Perché dico così? Perché nell'italiano non si può vedere, ma nel testo ebraico, quando leggiamo qui ho detto al Signore, in questo caso è il nome proprio di Dio, il mio Signore sei tu, non è la stessa cosa. Il testo ebraico, nel secondo Signore, ha la parola che indica il dominio, padrone. Non è la stessa parola. Tu sei il padrone della mia vita, perché sei il creatore. Tu sei colui che mi possiede la mia vita, che puoi fare qualunque cosa della mia vita. Se il Signore viene invocato come, ci si rivolge a Lui come il padrone, il possessore della nostra vita, vuol dire presentarsi a Lui vedendo se stessi come dei servitori. Considerarsi perciò suoi servi significa cioè considerare tutto ciò che si è e tutto ciò che si ha come un dono immeritato. Questo lo dice in particolare la seconda espressione di questo versetto, che qui è tradotta solo in te, pare che dica, solo in te è il mio bene. Questa espressione, questa traduzione, ha sotto un testo difficile. Lo dico perché poi si vedrà anche nelle altre letture che questo emergerà. Molto difficile da tradurre e che comunque le antiche versioni non traducono in questo modo. E che di per sé si può intendere, stando al testo ebraico, in questo modo. Tutto il mio bene, intendendo cioè tutti i benefici che tu mi hai dato, tutto quello che sono e che ho, tutto il mio bene, tu non eri obbligato a darmelo, non eri tenuto a darmi tutti i beni che mi hai dato e che mi continui a dare. Perciò, dicevo, rifugiarsi nel Signore, secondo questa prima versetto 2, vuol dire considerare tutto come un dono immeritato. La versione greca, in questo caso, ha una cosa simile, un po' diversa. Dice, invece di tradurre solo in te è il mio bene, dice tu non hai bisogno dei miei beni, che va in una direzione simile. La tradizione, il testo ebraico si presta, e la tradizione ebraica lo vedremo intende così, a essere letto tu non sei obbligato, non eri obbligato a darmi tutti questi, sono tutti gratuiti tutto quello che ho. Non c'è nessun merito. La versione greca ti dice, cosa un po' diversa, ma interessante, spiritualmente molto importante, tu non hai bisogno dei miei beni, il mio servizio, sono tuo servo, ma non hai bisogno dei miei beni. Per questo dico, rifugiarsi nel Signore significa considerarlo il possessore della nostra vita, considerarsi al suo servizio, e soprattutto considerare tutto come un dono continuo immeritato da parte del Signore. Vediamo che qui c'è di nuovo il tema dell'umiltà, che è verità, e anche il tema della gratuità. Versetto 3, non possiamo fermarci troppo a lungo, versetto 3 dice così: agli idoli del paese, agli dèi potenti andava tutto il mio favore. Anche qui siamo confrontati, stasera bisogna accettare questo punto, almeno in qualche versetto, con una versione che fa problema, cioè una specie di innovazione come versione. Io non ho intenzione di discutere le traduzioni di per sé, ma siccome ci basiamo anche sulla tradizione, sulle versioni antiche e sulla tradizione dei commenti antichi, bisogna rilevare che secondo la tradizione andava bene la versione precedente, che diceva, se qualcuno di voi lo ricorderà forse, diceva al versetto 3, per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, traduceva così, è tutto il mio amore. Ricordate, qualcuno lo ricorderà. Comunque la versione precedente può andar bene. Stiamo a quella, in questo caso, senza voler discutere adesso una nuova, per i santi che sono sulla terra, per il testo ebraico, cioè tradizionale, questo è sicuro, non ci sono dubbi, che vuol dire per i santi, così anche per l'antica versione greca, eccetera. Non c'è nessun dubbio per la tradizione su questo, cioè come si deve leggere. E quindi noi stiamo a questo, non abbiamo il tempo di discutere, non è la sede questa. Quindi, però anche qui capite che devo correggere la traduzione per poterla commentare, poi non andrò sempre avanti così. Per i santi che sono sulla terra, verso i santi, o per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, che vorrebbe dire anche eroi, è tutto il mio amore. Rifugiarsi nel Signore vuol dire coltivare la devozione e l'attaccamento umile e pieno di amore verso i santi, e in particolare verso i santi, non quelli morti, anche quelli, verso i santi che sono accanto a noi, verso i sapienti, che sono però chiamati santi qui, quelli che possono essere un esempio nella vita della fedeltà a Dio. Coltivare la devozione e l'amore verso di loro. Su questo i libri della Sapienza nella Bibbia si sviluppano questo tema, si diffondono sull'importanza di consumare la soglia della casa del santo, della casa del maestro, del saggio, che non è solo un maestro perché è intelligente e ha studiato nella scrittura, ma è un maestro perché prima di tutto vive, è un maestro di vita, insegna naturalmente, ma soprattutto e prima di tutto è un esempio di quello che insegna. In questo senso si intende il santo, il giusto. L'importanza è rifugiarsi nel Signore, si rifugia nel Signore attaccandosi a coloro che sono un esempio di santità. Il versetto 4 dice: moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Teniamo sempre conto di quello che è il suggerimento che io do, che questo spiega cosa vuol dire rifugiarsi nel Signore. In te mi sono rifugiato. Significa non cercare un altro, che possiamo intendere, il testo dice solo un altro, ma che possiamo intendere un altro Signore, un altro amore, attaccarsi con amore ai santi, non cercare un altro. Notiamo in questo versetto il linguaggio dell'idolatria, volutamente utilizzato, però dobbiamo, io penso, intendere questo, è un linguaggio volutamente richiamato per applicarlo alla vita spirituale del credente. E quindi vale per il credente. Non è detto che la tentazione sia quella di andare a fare dei riti agli idoli. È il linguaggio che è così. Il linguaggio di non avere un solo Signore. E quindi usi il linguaggio dell'idolatria. Ma il significato è quello appunto di accontentarsi, diciamo così, del Signore e di Lui solo. Come dice il versetto 5, che è la conferma di quello che stiamo dicendo, il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Così ci si rifugia nel Signore, facendo del Signore l'unico, accontentandosi, io uso volutamente questa espressione che può sembrare, diciamo, non adeguata, non adatta, accontentandosi solo del Signore, rinunciando ad altri e considerandolo sufficiente, il tutto, considerandolo, come dice qui, con un linguaggio anche questo simbolico, che ha radici nella storia del popolo di Israele, la propria parte di eredità e il proprio carice. Questo è volutamente il richiamo al linguaggio dell'istituzione della distribuzione della terra nel libro di Giosuè, quando Israele entrò nella terra, fondamentale, importantissimo anche teologicamente, è che viene distribuita in che modo, su quale base, eccetera. La distribuzione, la mia parte di eredità, ogni tribù, ogni clan, ogni famiglia, la propria porzione dell'eredità della terra del Signore. Questo però, questo linguaggio, è applicato alla vita spirituale del credente. Versetto 6. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Rifugiarsi nel Signore significa gioire del Signore, fare del Signore la propria dolcezza. Non dobbiamo prendere questo salmo e queste espressioni come se fossero le cose spontanee, naturali, psicologiche del salmista. Qui si tratta di scelte della vita. Io mi sono rifugiato in te, così. Ho fatto di te la mia eredità, non ho cercato altri. E anche in questo versetto vuol dire questo, ho fatto di te la mia gioia. Non abbiamo il tempo per andare a vedere altri passi dell'Antico e anche del Nuovo Testamento su questo punto. Ho fatto del Signore la mia delizia. Ho messo lì la mia gioia e la mia delizia. Questo significa rifugiarsi nel Signore. Il versetto 8, il versetto 7, non abbiamo letto il 7. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Rifugiarsi nel Signore vuol dire lasciarsi istruire dal Signore, ascoltare, fidarsi del suo insegnamento, della sua parola, prendere il Signore come il consigliere della propria vita. Versetto 9, versetto 8. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Questo è un po' un vertice di tutto quello che abbiamo detto. Rifugiarsi nel Signore vuol dire vivere sempre alla presenza del Signore. Dovremmo dire vivere sempre alla presenza della presenza, perché questo significa alla presenza della presenza, con la P maiuscola, perché Lui è sempre presente. Ma cosa dice qui il salmista, cosa dice Davide? Io ho posto il Signore sempre davanti a me. Cioè, me lo sono sempre tenuto davanti. Ho sempre vissuto alla presenza della presenza. Cioè, a occhi aperti, sapendo e considerando che è sempre presente. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Vivere la presenza e appoggiarsi al Signore, come uno che ha sempre un aiuto alla sua destra e in qualunque momento può appoggiarsi, può sempre sostenersi appoggiandosi a Lui. Il Signore è sempre alla sua destra e per questo non può vacillare. Perché? Perché è forte, perché no? Perché quando vacilla si appoggia. E il Signore non vacilla mai. Perciò, ecco la conseguenza. Mi sono rifugiato nel Signore. Mi sono rifugiato nel Signore. Custodiscimi. Spiega adesso cos'è la custodia del Signore. Fin dove arriva la custodia del Signore? Dice, nei versetti che seguono, vedete, dal 9 al 12, dal 9 all'11, Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Se uno fa così, se uno, come Davide, si rifugia nel Signore, come ha spiegato sopra, avrà una gioia inalienabile nel cuore e nell'anima. Per questo gioisce il mio cuore. E anche la sua carne, qui traduce il mio corpo, è il versetto 9, anche il mio corpo riposa al sicuro. Anche il testo dice, anche la mia carne riposa al sicuro. La sua esistenza, la carne è l'esistenza umana, è la nostra esistenza terrena, è la carne. Anche la mia carne riposa al sicuro. Qui la versione greca antica dice riposa nella speranza, esplicitando molto di più il significato di questa custodia del Signore, riposa nella speranza. Il versetto 10, perché questo? Perché il sa che neppure la morte lo potrà separare dal suo Signore, che è il suo bene, che è la sua eredità. Non lascerai, dice il testo, non lascerai che il tuo fedele veda la fossa. La versione greca, che qui ha un punto decisivo poi per la lettura anche nel Nuovo Testamento di questo Salmo, dice non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Cioè, Dio lo custodirà non lasciando che il suo santo veda la corruzione. Lo condurrà, il salmista sa che il Signore lo condurrà, come dice l'ultimo versetto, alla vita eterna, sulla via della vita, sul sentiero della vita, cioè alla sua presenza. Notate che ancora qui c'è la presenza. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza. Colui che avrà vissuto e camminato alla presenza della presenza del Signore, nel versetto 8, sarà condotto da Dio alla sua presenza in eterno, che è l'ultima parola del Salmo. Ecco, io ho terminato, adesso ascoltiamo dalla bocca di Silvia qualche cosa della lettura dei nostri maestri di Israele.
Dei bimbi e dei lattanti sarebbe, dovrebbe essere, ma non è così. E Giovanni ha già in qualche modo tolto le difficoltà di fronte alle quali mi ero trovata per le variazioni del testo cui ci trovavamo di fronte. Per fare un breve riassunto, una breve sintesi che fa l'interpretazione ebraica di questo salmo, che mi sembra bello sottolineare subito, dice che questo... Dice che questo salmo esprime in modo mirabile l'umiltà di Davide, che fu come la sua corona regale, Gli occhi di Davide erano sempre rivolti verso il basso, aveva paura di guardare in alto per timore di Dio. Dolente per un continuo desiderio e nostalgia della presenza di Dio, Davide anelava la felicità eterna, quando avrebbe assaporato la pienezza della gioia alla presenza del Signore. Questi sono praticamente i tre punti che mette in rilievo la sintesi: l'umiltà di Davide, vedremo come viene interpretata, il desiderio e la nostalgia della presenza di Dio e poi la pienezza della gioia alla presenza effettiva del Signore. Vediamo allora adesso alcuni versetti che in parte Giovanni ha già spiegato, ritorno solo con qualche esempio della tradizione. Il versetto 1: Michtam di David, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Il versetto 1 è così, comprende questa parola strana, Michtam di Davide, proteggi mio Dio. Questo Michtam viene interpretato in maniere diverse. Rashi lo interpreta come corona, può significare anche corona. Quindi legge il Salmo così, corona di Davide. Davide era solito costantemente ripetere, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Sino ad avvolgersi tutto e a rivestirsi di questa preghiera, sino a farne la sua corona. Un'altra lettura, il Talmud, rende Michtam con due parole, scinde le due parole che formano la parola unica. Le due parole vogliono dire umile e innocente. Quindi davanti a tutti Davide fu sempre umile e piccolo, e questa è la caratteristica e l'insegnamento più prezioso della vita del grande re Davide, l'umiltà, la grandezza di Davide. Versetto 2. Il testo dice, hai detto al Signore, il mio padrone sei tu. Questo hai detto in ebraico è al femminile, per cui Rashi e altri maestri interpretano, l'assemblea di Israele disse al Signore, ha detto al Signore, mio padrone sei tu, non sei tenuto a beneficarmi. Anche qui c'è questa possibilità di leggere, il mio bene sei tu, il mio bene non ti è dovuto, non sei obbligato a farmi del bene, con tutti i benefici con cui mi hai beneficato. E vale la pena qui di citare la parabola di Gesù, che forse abbiamo tutti presenti, ma è bene rileggere, al capitolo 17 di Luca, al versetto 7-10. Chi di voi, se ha un servo che... Non si legge niente. Non ci leggo. Luca 17, 7-10. Tutto, ma lascia leggere che no. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a prendere il gregge, o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami da mangiare, rimboccati la veste, servimi, finché abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che sia stato ordinato, dite, siamo poveri servi, servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Così è Davide davanti al Signore, e lo si può vedere anche bene in una... parallelo del secondo Samuele, al capitolo settimo, in cui dopo il problema della costruzione o meno del Tempio, Nathan dice a Davide, tu vuoi costruire un Tempio? Il Signore dice, sono io che ti costruirò una casa. E Davide allora va subito al Tempio e si prostra in grande umiltà dicendo, chi sono io? Non sono nulla, insomma, di fronte a te. Versetto 3. In continuità con la lettura del versetto 2, Rashi continua. Ma è per amore dei santi che sono sepolti nella terra, che sono sulla terra, lo intendono sepolti nella terra, perché dice il Talmud che Dio chiama santo solo chi ha già raggiunto la fine, quindi chi è già sepolto. per i santi che sono sepolti nella terra, tu mi hai beneficato con i tuoi benefici. Mi rendo conto che la grazia e la benevolenza che hai mostrato verso di me è merito di questi uomini santi che camminarono davanti a te con sincerità e purezza di cuore. C'è in un certo modo la figura dell'intermediario, è per l'intercessione dei santi, è per il bene che i santi hanno fatto che l'uomo può essere gradito a Dio. E poi si ritorna alla preghiera di sempre, per Abramo, ricordati, per Abramo, per Isacco, per Giacobbe. Tutto il mio desiderio è in essi. Rashi interpreta, tutti i miei desideri si realizzano per merito loro, non per merito mio. Ibn Ezra, che è un commentatore, ogni tanto diciamo qualcuno di questi nomi strani, morto nel 1139, è un poeta ebraico spagnolo con una buona cultura filosofica di tipo neoplatonico ed è il più significativo poeta religioso del medioevo ebraico. Questo Ibn Ezra è anche lui un grande interprete, e interpreta in questo modo: il solo e unico mio desiderio è di essere come loro, cioè come i santi che sono sulla terra. Quindi c'è il principio della mediazione e il principio dell'imitazione che porta poi al Signore. Versetto 5. Il Signore mi è parte di eredità, il mio calice nelle tue mani è la mia sorte, o sei tu che hai sostenuto la mia sorte, si potrebbe tradurre in ebraico. Davide sottolinea che ha scelto il Signore come suo unico bene e fortuna nella vita, la sua parte di eredità, il suo calice. Poi aggiunge, nelle tue mani è la mia vita. Il testo ebraico dice esattamente, sei tu che hai sostenuto la mia sorte. E Rashi spiega così, sei tu che hai preso la mia mano, l'hai alzata e l'hai guidata nella direzione della mia porzione di eredità. E poi cita, come fanno spesso i commentatori ebraici, quella che noi chiameremo una storiellina. È come un padre, una similitudine, è come un padre che ha un figlio prediletto e lo vuole favorire rispetto agli altri figli. Quindi prende la mano del figlio, la mette sulla porzione migliore e dice, qui scegli per te questa. Davide ha scelto il Signore come suo unico bene, ma è al Signore che attribuisce la sua scelta. Sa che è il Signore che lo ha guidato a scegliere la parte migliore. E anche qui è facile avere nell'orecchio il ricordo della frase che Gesù dice, Maria ha scelto la parte migliore. Chi l'ha scelta, Maria o il Signore per lei? Versetto 8. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. E qui cito un testo del Rambam Maimonide, che è un grande teologo. Abbiamo visto Rashi come grande commentatore esegeta, possiamo vedere invece Rambam come il grande teologo del Medioevo ebraico, corrispondente potremmo dire al nostro San Tommaso, è per il giudaismo quello che San Tommaso è per noi. Maimonide lo leggo soltanto, senza commento, perché si spiega da solo, è molto comprensibile, mi pare, anche alla nostra mentalità. Dice, non distolgo mai i miei pensieri da Dio. Egli è come la mia mano destra, che io non posso mai dimenticare, neppure un solo momento. Questo è un principio essenziale di tutta la legge. Noi non ci comportiamo allo stesso modo quando siamo soli in casa nostra o quando invece ci troviamo alla presenza del Re. Se desideriamo davvero diventare uomini di Dio, dobbiamo svegliarci dal nostro sonno e tenere ben in mente che siamo sempre alla presenza del Gran Re, il Re dei Re e il Signore dei Signori. La sua gloria riempie il mondo ed egli vede ogni nostra azione. Chi tiene in mente questo sarà riempito del timore del Signore, di umiltà e di purezza. Sono i due termini che abbiamo già sentito diverse volte all'interno del Salmo. Quindi vivere alla presenza del Signore. Versetto 9. Anche il mio corpo riposa al sicuro. I nostri maestri ricavarono da qui che anche dopo la morte la carne di Davide era integra e non toccata dalla corruzione. E questa è una conferma che il Salmo parla qui di un corpo non corrotto. Non andiamo più in là, non sta a noi, qui si fermano qua. Versetto 11: mi indicherai il sentiero della vita. Secondo Rashi non si tratta né di una preghiera né di una richiesta, ma di un'affermazione profetica riguardante il futuro dell'anima. Gioia piena la tua presenza è la gioia che non ha limite, non ha fine, è la gioia del mondo, è la gioia del mondo futuro, sempre Rashi. Dolcezza senza fine alla tua destra. Dice il Talmud, i giusti siederanno con le loro corone sul loro capo e godranno la felicità di contemplare lo splendore della tua presenza. Queste letture di questi ultimi versetti confermano evidentemente un'interpretazione scatologica di qualcosa che va al di là della morte, e questa affermazione finale del Salmo riguardano il mondo futuro, e così anche sono interpretate.
Passiamo a considerare il Nuovo Testamento, un salmo citato soprattutto negli Atti degli Apostoli estesamente. È chiara naturalmente, ma tutti la sanno.
Sì, qui facciamo un salto, perché finora abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre sentito parlare di Davide, e adesso il Nuovo Testamento invece ci dice che tutte queste parole si sono compiute in Gesù. È lui stesso che lo dice, perché nel Vangelo della Resurrezione secondo Luca, quando si manifesta ai discepoli e ai due discepoli di Emmaus, Gesù, rimproverando la loro tristezza, la loro incredulità, dice: stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E poi il testo dice: spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E anche dopo, nell'apparizione a tutti i discepoli riuniti, Gesù ripete ancora queste cose. Dice: erano queste le cose che vi dicevo mentre ero con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose che sono scritte di me nella legge, nei profeti e nei salmi. E il testo dice: aprì la loro mente a comprendere le scritture e disse: così sta scritto. Il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Ecco, dopo la Pentecoste, lo stesso giorno di Pentecoste, Pietro, parlando a quanti si trovavano a Gerusalemme, proprio con le parole di questo Salmo annuncia la buona notizia di Gesù, la sua risurrezione in particolare, in questo modo. Ecco, e adesso questo testo è un testo che dobbiamo obbligatoriamente leggere per intero, perché è importantissimo, e se avete la Bibbia conviene poterlo vedere. Sono gli Atti al capitolo 2 dal versetto 24. Comincerebbe anche prima, ma Pietro dice: Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che essa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Qui ritroviamo il nostro Salmo. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Qui vedete che Pietro cita dalla traduzione greca dei 70, che appunto è già stata sottolineata e diversa in queste parole fondamentali. Anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Pietro cita questo salmo e poi lo spiega e dice: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al profeta Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi tra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. È innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Ma anche Paolo, dopo il suo incontro con il Signore risorto sulla via di Damasco, nella sinagoga di Antiochia, nel suo primo discorso, annuncia il Vangelo allo stesso modo, citando sempre questo salmo nel suo versetto fondamentale. E questo è il capitolo 13, dal versetto 34 al 37. Dice: sì, Dio ha risuscitato Gesù dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. Sempre questo termine. Come ha dichiarato: darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede. Per questo, in un altro testo, che è appunto il nostro Salmo, dice ancora: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. E Paolo spiega: ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione. Ecco, questi testi degli Atti degli Apostoli ci rivelano, con tutta l'autorità dello Spirito Santo, che questo Salmo parla di Gesù per mezzo di Davide, suo antenato, e che in profezia svela il mistero di Gesù, in particolare proprio il mistero fondamentale della Pasqua, della sua morte, della sua risurrezione e della sua glorificazione. È proprio una di quelle scritture di cui Gesù diceva che si dovevano compiere in lui, come abbiamo sentito appunto dal Vangelo di Luca. Si dovevano compiere perché era questo l'eterno consiglio del Padre per riportare alla gloria l'umanità ormai sottoposta alla corruzione e riportarla invece a quella gloria per la quale era stata creata. Questa era la volontà del Padre, quella che Gesù era venuto a compiere, come è scritto nella lettera agli Ebrei. Entrando nel mondo, Cristo dice: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Nel rotolo del libro è scritto di me. Ma c'è anche un altro, forse un altro aspetto, che alla luce di questi testi noi possiamo vedere come le parole di questo Salmo si applicano a tutta la vita di Gesù e un po' ci aprono uno spiraglio sul rapporto di Gesù con il Padre e ci aiutano un pochino a cogliere alcune delle parole e dei fatti che ci sono annunciati nel Vangelo. Già nella prima parola che Gesù, di Gesù che ci è riportata nel Vangelo, una parola di Gesù fanciullo di 12 anni, in quell'episodio misterioso del suo rimanere a Gerusalemme senza che i genitori lo sapessero, Gesù alla loro domanda angosciosa, figlio, perché? Perché questo? Risponde, non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre mio? Come a dire, secondo la parola di questo Salmo, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. E Luca, sì, Luca, al capitolo secondo. Così, in tutta la sua vita terrena, Gesù aderirà momento per momento al disegno del Padre in una comunione perfetta e ininterrotta. Al capitolo 4 di Giovanni, Gesù dirà: «Mio cibo è fare la volontà del Padre mio e portare a compimento la sua opera». Come dice il Salmo, «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita». E poi il Salmo continua, «Benedico il Signore che mi ha dato consiglio», oppure secondo il greco, «che mi ha fatto comprendere, anche di notte il mio animo mi istruisce». Questo versetto ci introduce più profondamente ancora nell'intimità del rapporto filiale di Gesù, che come uomo sembra lui stesso accogliere dal Padre la comprensione del suo meraviglioso disegno, quella volontà di salvezza per tutta l'umanità per la quale era stato mandato. Dice appunto, benedico il Signore che mi ha dato consiglio. E sembra di sentire Gesù che, esultando nello Spirito, dice: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». «Sì, Padre, perché questo è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio». Questo è Matteo, è il capitolo 11. Così, mentre Gesù riconosce se stesso piccolo tra i piccoli, riconosce anche che tutto gli è stato dato dal Padre suo, conforme ancora alla parola del Salmo, «è magnifica la mia eredità, tutto mi è stato dato dal Padre mio». Come avevamo visto anche nel Salmo 2, «ti darò in eredità le genti». Ecco, poi il Salmo continua, «io pongo sempre il Signore davanti a me, sta alla mia destra, non potrò vacillare». È di questa comunione senza interruzione, di questa perfetta conformità alla volontà del Padre che Gesù vive e di cui lui stesso rende testimonianza, quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, dice: «Io non faccio nulla da me stesso, ma come il Padre mi ha insegnato, così parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre quello che piace a Lui». Questo versetto 8, che dice appunto «io pongo sempre il Signore davanti a me», sottolinea con forza, come abbiamo già sentito, questa presenza continua del salmista al suo Dio. Il testo greco è ancora più esplicito, dice: «contemplavo il Signore davanti a me sempre, perché Egli è alla mia destra, perché non sia scosso». E Gesù appunto dice: «colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché sempre io faccio quello che piace a Lui». Il Salmo parla ancora di gioia del cuore, esultanza dell'anima, riposo del corpo al sicuro o nella speranza, perché il salmista, Davide, nel suo rimanere davanti a Dio, in perfetto abbandono alla sua volontà, percepisce e profetizza che Dio sarà più forte della morte e la morte, con la sua corruzione, non potrà prevalere su di lui. Infatti dice, appunto, non abbandonerai la mia vita negli inferi, non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Dopo la Pentecoste, Pietro e Paolo, a cui il Cristo ha aperto le scritture, comprendono e annunciano che quelle parole profetiche erano riferite a Gesù e che in lui tutto il mistero si è compiuto, non in Davide, ma nel suo discendente, e annunciano: Davide è morto, è il Cristo nella sua carne che è risorto e non ha visto la corruzione, quello stesso Gesù che voi avete ucciso. Quindi la via della vita, di cui dice il Salmo, mi hai mostrato la via della vita, passa attraverso la morte di Gesù. Dice infatti: non abbandonerai la mia vita negli inferi, ma dal suo sepolcro glorioso, glorioso perché non ha visto la corruzione, scaturirà la vita e la gloria senza fine. E non più solo per lui, ma ormai per mezzo di lui anche per tutti gli uomini che vorranno seguirlo nella via dell'obbedienza al Padre. Perché questa era la volontà del Padre, secondo quello che è scritto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, per quella volontà noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo fatta una volta per sempre. Infatti, Pietro, nella sua prima lettera, indirizzata ai cristiani dispersi nel mondo, dice: il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe. Infatti dice: è magnifica la mia eredità, non si macchia, non marcisce. Essa, questa eredità magnifica, è custodita nei cieli per voi. E questo è detto ai cristiani, per cui è il capitolo primo, è l'inizio proprio della lettera di Pietro, della prima lettera di Pietro, al capitolo primo, dal versetto 3. Quindi qui già il Nuovo Testamento, poi la tradizione farà la stessa cosa, applica quello che era applicato personalmente a Cristo, viene ora applicato anche ai cristiani e alla Chiesa. Dunque noi ora siamo diventati l'eredità di Cristo, perché siamo chiamati figli di Dio e quindi eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria.
Adesso c'è Ignazio, il che vuol dire Agostino, mi pare, per adesso, che già conosciamo, abbiamo sempre, ascoltiamo la voce di Agostino.
Dunque Agostino detta questo, il commento a questo salmo, e più che un commento sono appunti, nel 392 in Africa, è tornato in Africa Agostino. Mi si consenta di dare ancora qualche dato, diciamo, biografico, che non vuol portare fuori dal Salmo, ma l'intenzione è quella di dire, come già l'altra volta, come l'orizzonte del testo sacro si incrocia con l'orizzonte di un lettore del testo sacro, di un interprete, anche di un grande interprete. Questa è una cosa piuttosto nuova che facciamo, insomma, da qualche decennio, perché per molto tempo la lettura dei padri è stata una lettura del tutto astorica, quindi erano talmente i padri, erano talmente fuori dal tempo e dallo spazio, che questo dava la freschezza del padre, una parola sempre valida, ma in certo senso non consentiva di appoggiarla. E quindi così mi sembra interessante arrivare a questo 392, quando lui scrive a Ippona, detta questi appunti, con quello che abbiamo visto la volta scorsa. L'abbiamo lasciato nel 384 a Milano, a bocca aperta, ad ascoltare Ambrogio, prima la sua eloquenza, e poi, dice, attraverso l'eloquenza sono passati anche i contenuti della Bibbia, la scoperta del senso spirituale della Bibbia. Di questi eventi va ricordato solo uno, il principale, più importante, che tocca poi anche il Salmo. Siamo nell'agosto, all'inizio dell'agosto del 384, in un giardino a Milano. Quindi possiamo immaginare un'afa, un caldo tremendo a Milano, anche allora faceva caldo, si stava in giardino. Agostino parla con un amico, Alipio, e già in un turbamento, c'è qualcosa dentro che non... Quando improvvisamente si presenta nel giardino, lui dice, un africano, un nostro concittadino, un altro africano, un altro algerino, arriva in questo giardino, signor Pontiniano, che inizia a parlare loro di un personaggio di cui non sapevano niente, né Agostino né Alipio, di Antonio. Antonio, abbiamo qua un estimatore di Antonio, il grande patriarca del monachesimo egiziano, del monachesimo anacoreta, solitario, che era morto da 30 anni. E inizia sono incuriositi di questa cosa e allora facci sapere, inizia a parlare di Antonio, della sua scelta del deserto, della cosa, e dice Agostino nelle Confessioni, man mano che lui parlava cresceva in me un imbarazzo, un'ansia, un'angoscia, dice così nel libro ottavo delle Confessioni: mentre quello parlava, tu, o Signore, mi facevi riflettere sopra me stesso, mi ponevi di fronte a fronte della mia faccia, perché conoscessi quanto io ero sconcio, quanto storto e brutto, pieno di macchie e di piaghe. Questa angoscia a un certo punto non ce la fa più, si alza, scappa in un angolo del giardino, dice, si butta sotto un fico e scoppia a piangere. Ed è qua che avviene una cosa strana. Lui sente cantare, dice sempre nel libro ottavo delle Confessioni, dice, arriva da una casa vicina una cantilena, dice, non sa bene se di un fanciullo o di una fanciulla, un bambino o una bambina, che continua a ripetere in latino tollet lege, prendi e leggi, prendi e leggi, prendi e leggi, prendi e leggi, canta così. Lui ha sotto mano le lettere dell'Apostolo, San Paolo, apre a caso, dice leggiamo il suo racconto, afferrai, apersi e lessi con la mente il primo capitolo che mi veniva in mente, il primo passo che mi veniva in mente, che davanti, e diceva, non nelle crapule e nelle ubriachezze, non nelle morbidezze e nelle disonestà, non nella discordia e nell'invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne né delle sue concupiscenze. Romani 13:13-14. E dice, commenta così, non volle andare avanti a leggere, con queste ultime parole mi guizzò subito nel cuore un lampo di luce sicura che dissipò tutte le tenebre della mia incertezza. Conversione istantanea di Agostino, che dissipa tutte le sue angosce, tutte le sue tenebre. Così siamo nell'agosto del 386. L'anno dopo, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, vigilia di Pasqua, viene battezzato da Ambrogio a Milano. E due anni dopo, intanto Monica, la mamma, è morta, torna in Africa. E qui, come laico, desidera fondare un cenobio di laici, ma gli arriva l'ordinazione a prete, diventa prete. E non molla, chiede il permesso al vescovo e organizza un piccolo monasterino, ricorda la sua passione del monachesimo che gli aveva acceso nel cuore Antonio, il laico Antonio, un piccolo cenobio di fratelli, ed è in questa situazione, in questo cenobio, lui è prete da poco, da pochissimo, che scrive il commento al Salmo 15. La scena di quel giardino di qualche anno prima a Milano gli aveva rivelato, gli aveva fatto scoprire, dopo la scoperta del senso spirituale delle scritture che gli aveva trasmesso Ambrogio, la scoperta che la scrittura parla a lui, di lui, direttamente a lui. E questo è che è nella scrittura che lui trova le risposte alle sue domande. Questo bisogna capire, l'uomo che aveva attraversato tutta la cultura classica, aveva Cicerone, aveva Platone, aveva Aristotele, quindi aveva una cultura alle spalle forte, ma è la scoperta che le sue risposte esistenziali le trova nella scrittura. Questa è una cosa. E l'altra cosa, che troviamo qua nel Salmo 15, la scoperta del maestro interiore, che è uno dei grandi temi di Agostino, ci ha scritto anche un trattato De Magistro su questa cosa, e cioè che alla fine né Ambrogio, né Pontiniano, né qualsiasi maestro che può dire qualcosa, vale quanto la voce della scrittura che accende nel cuore della persona, del singolo. E queste saranno queste idee, queste scoperte, queste intuizioni, saranno le cose che guideranno per tutta la vita Agostino. Il maestro interiore ti illumina, ti parla personalmente, la scrittura è il luogo delle tue risposte, anche quelle esistenziali. Ecco, allora arriviamo a questo Salmo 15, brevemente, che diciamo, di cui ha aperto già la strada la Chiara, appunto dicendo che nell'interpretazione del Nuovo Testamento questo Salmo parla di Gesù. Ecco, la cosa che mette dentro Agostino, seguendo questa cosa, è che Gesù parla nel Salmo, che ovviamente è implicito. Cioè lui trasforma in questi appunti dettati, trasforma questo Salmo in una confessione di Gesù, che racconta la sua vita, insomma racconta la sua esperienza anche intima. Ecco, una cosa forse un po' azzardata in certi passi, forse l'interprete moderno ovviamente avrà da dire, però questa è la linea che prende Agostino fin dall'iscrizione del titolo, dello stesso Davide, e dice è il nostro re che parla in questo Salmo, visto che è di Davide, è Gesù che parla, di Davide nel senso che è Gesù, Davide, che parla in questo Salmo. E lui tiene a precisare, come avevamo visto nel Salmo primo, non è il Verbo eterno di Dio, ma Gesù, Gesù storico, Gesù di Nazareth. E racconta, ecco, la storia spirituale di Gesù. Colgo semplicemente qualche tratto rapidamente, prendendolo da come Agostino leggeva il Salmo, cioè dalla traduzione latina, che ha delle sue particolarità. Ecco, quindi prendiamo così. Allora, per i santi che stanno nella sua terra, ecco, devo dire ancora questo, che è Gesù che parla, ma in questo mi ritrovo anche con quello che ha detto Chiara, fa in modo che Gesù parli anche di noi in noi. Quindi è il Salmo di Gesù, ma è anche il Salmo del credente. E questo tutto attraverso il gioco dei pronomi personali che sono all'interno del Salmo. Dice il Salmo per i santi che stanno nella sua terra. E nella sua terra Gesù volge lo sguardo ai santi. Silvia aveva detto che per, mi pare, Rashi, i santi sono quelli che già sono morti, sono arrivati già in patria. Agostino intende così, sono uomini che sono ancora in questo mondo, ma appartengono alla Gerusalemme celeste, alla sua terra, alla Gerusalemme che deve venire, sebbene ancora abitino in questa terra con il corpo. E poi ancora dice Gesù, si sono moltiplicate le loro infermità, dice però non a loro rovina, ma per far loro desiderare il medico. E dice ancora che non mi rammenterò come con le mie labbra dei loro nomi. Dice, non mi rammento di loro, di questi santi, come peccatori, quando erano peccatori, quando erano come Agostino nel tempo della dissolutezza, o nemici, ma me li rammento solo come giusti, come miei fratelli e come figli di Dio, in grazia della mia pace. E poi va avanti e dice, il Signore è la porzione della mia eredità e della mia coppa. E dice Gesù in questo Salmo, leggo sempre Agostino, possederanno infatti con me in eredità il Signore stesso. Scelgano altri per sé porzioni terrene e temporali e ne fruiscano. La porzione dei santi è il Signore eterno. E poi cerca di ragionare un po' come teologo, va avanti, il latino dice sei tu colui che mi restituisce la mia eredità. E mi pare che nel testo è nelle tue mani la mia vita, in latino è tu es qui restitues mi ereditatem meam, e lui dice la mia gloria io l'ho sempre avuto con me, la mia eredità è la mia gloria, è la mia gloria, ma la restituisci a loro, e dice la restituisci a me perché io sono in loro. E l'immanenza, la presenza di Gesù nel credente, per cui tutte le volte che si legge mi a me, vuol dire anche loro, sono inclusi in questo me. E poi il versetto 7 è molto, molto singolare, evoca una cosa che ha detto Chiara, dice benedirò il Signore che mi ha dato l'intelligenza, ma di più e fino a notte mi ammonirono i miei reni. I miei reni, Agostino dice, è la natura umana, la carne assunta, l'intelligenza è in questa parte, come lo vede lui, la parte superiore, insomma, l'elemento diciamo, divino, diciamo così. La carne assunta, attraverso questa, Gesù è progredito nella conoscenza della vita umana. Dice, perché conoscessi le tenebre dell'essere mortale, che l'intelletto non conosce. E poi al versetto 8 dice, sempre Gesù che parla, vedevo sempre il Signore al mio cospetto. E dice Gesù, anche passando, sono passato nel mondo, nelle cose del mondo, nella vita del mondo, però non ho tolto l'occhio da colui che sempre rimane, nell'intento di correre di nuovo a Lui. E poi il versetto 10, non abbandonerai l'anima mia nell'inferno, non permetterai che si corrompa quel corpo santificato, per cui mezzo anche altri dovranno essere santificati. Qui è nella linea ovviamente degli Atti degli Apostoli. E conclude, mi hai fatto conoscere le vie della vita, hai reso note, dice Agostino, attraverso di me le vie dell'umiltà. Torna all'umiltà del Salmo che avevamo visto nel Salmo 1, affinché gli uomini ritornassero a quella vita donde erano caduti a causa della superbia. E poiché io sono in esse, dice, a me le hai fatte conoscere. Mi ricolmerai di letizia con il tuo volto, li ricolmerai di letizia, dice Agostino, in modo che non cerchino altro quando avranno visto te faccia a faccia. E poiché io sono in essi, è me che ricolmerai. C'è sempre questo gioco all'interno del Salmo, qui Agostino, tutti questi me, mio, mio, e Gesù che parla di sé, ma in lui anche il credente. E finisce, delizia è nella tua destra in eterno, delizia e nel favore e nella protezione che tu ci dai nel viaggio di questa vita, nel guidarci fino al termine della gloria della tua presenza, e così sia.
Abbiamo un po' di tempo per i vostri interventi. Tutti. Difficile anche commentare.
È possibile desiderare questa custodia già adesso, oppure è un problema escatologico soltanto?
Penso che vuol dire continua a custodirmi fino alla fine. Ci custodisce nella speranza. Io leggerei così. Fin da adesso, sempre. Proteggimi, qui traduce proteggimi, custodiscimi, ci tiene nella sua mano, diciamo, custodiscici.
E Giovanni, ti chiedo un chiarimento, io forse mi sono perso un pezzo, però avendo qui sotto l'esapla, vedo al versetto 3 una differenza enorme fra la traduzione anche soltanto quella vecchia della CEI, cioè qui dice agli idoli del paese, agli dèi potenti andava tutto il mio favore, ed è la nuova traduzione. Quelle due a fianco, anche soltanto quella precedente, ai santi che sono sulla terra, ad essi, agli uomini nobili, va tutto il mio amore, soprattutto per la prima parte. Chiedo scusa perché tu l'avrai detto, ma a me è sfuggita. C'è una differenza enorme, cioè, gli idoli da una parte, i santi dall'altra, cioè un errore solo di traduzione, una diversa interpretazione, cos'è?
Cioè, io ho detto che è diversa, non ho detto perché, però mi sono accontentato di questo. È un'ipotesi la nuova traduzione, questo è il mio parere personale, cioè legge in ebraico la parola che vuol dire santi come trascurando la, o reinterpretando la le vocali, perché in ebraico c'è questo, ecco, come è vocalizzato, lo legge qui come idoli, oppure come coloro che sono consacrati agli idoli, e in particolare i prostituti sacri. Questo non lo spiega il testo, non interpreta così il testo, evita di dire questo, traduce idoli. Comunque, sono diverse letture che presuppongono che il Salmo è in bocca a uno che si è convertito dagli idoli alla fede di Israele, dagli idoli dei popoli cananei, della terra di Cananea, alla fede di Israele, e quindi questo versetto viene interpretato in questo modo. Prima tutto il mio favore andava agli idoli, adesso invece va al Signore. Beh, sentiamola.
No, dicevo, questa traduzione non tiene conto di quello che viene detto da Paolo, da Pietro, cioè questo viene riportato come santi, e questa traduzione, la vecchia traduzione, viene riportata nel Nuovo Testamento, no? Nelle lettere. Quindi si dovrebbe in questa traduzione nuova tenere conto di quello che è stato detto in quel periodo lì, che era
il Nuovo Testamento.
Sì.
Ma sì, il Nuovo Testamento legge greco, ma anche l'ebraico, veniva letta dei santi, perché la punteggiatura, scusate, in ebraico nelle lingue semitiche non ci sono le vocali, però le hanno poi fissate, indica che si deve leggere santi, e quindi questa è una traduzione basata sulla... Tu mi poni un problema, cioè credo che in alcuni casi si sia voluto tenere la tradizione, in certi casi, qui invece si è lasciato libero di tradurre sulla base di questa ipotesi, non so dire di più, però noi siamo, voglio dire... può essere un po' un problema qui, perché esce anche dal testo recepito, dal testo ebraico, insomma.
Riformula
il testo ebraico anche.
Io cambio un attimo argomento. Anche io avevo notato questa nuova traduzione, insomma mi ero stupita. Mi ero molto stupita che avessero fatto questa scelta, forse più critica del testo, insomma, però non tiene conto della tradizione. Comunque, io volevo cambiare argomento e arrivare al versetto, in quello che parla dell'eredità, versetto 5. Signore, mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità. E tu hai già spiegato che questi sono i termini, le espressioni che si usano nella Bibbia nel momento in cui viene spartita la terra. E quando viene spartita la terra viene divisa per sorte, per sorteggio, e sono usati questi termini, l'eredità, la porzione di eredità, le funi della sorte, perché erano usate probabilmente, vabbè. E però questa particolare espressione, che il Signore è parte di eredità, viene detto dei sacerdoti, cioè la tribù di Levi, tra le 12 tribù, sono segnati anche qui i paralleli a margine, per esempio numeri 18-20, tra tutte le 12 tribù la tribù di Levi, che è adibita al servizio del Tempio, non riceve nessuna eredità, cioè non ha... nel sorteggio non viene contata, perché si dice il Signore sarà la sua eredità, e lo dice più volte la scrittura. Quindi i Leviti vivono un po' sparsi nella terra di Israele qua e là, senza avere un possesso di terra, perché il Signore è la loro eredità. Quindi a me questa cosa colpiva, perché questo salmo che abbiamo visto è importantissimo, il titolo attribuzione a Davide, già la tradizione di Israele l'ha attribuita a Davide, il Nuovo Testamento l'attribuisce al figlio di Davide, anche in parte contestando l'applicazione a Davide, dice non è per Davide ma è per il suo figlio che non ha visto la corruzione. Quindi di per sé con i Leviti non c'entra, perché Davide sappiamo che è della tribù di Giuda, la tribù della regalità. Eppure questo figlio di Davide ha anche caratteristiche del sacerdozio, quindi è re ma è anche sacerdote.
Ascoltando questo commento a quattro voci si capisce facilmente che tutte le varie interpretazioni si distinguono principalmente per la persona a cui viene dato in bocca il salmo, cioè via Davide o Gesù o alla fine nell'interpretazione agostiniana i credenti che parlano a Gesù, eh? O viceversa Gesù parla ai credenti. A me e questo decide su questa opzione fondamentale e decide sul senso di ogni singola espressione, se l'ha detto Davide, se l'ha detto Gesù, e il senso è vero che fondamentalmente rimane lo stesso, ma prende una diversa colorazione, come abbiamo sentito sviluppare così bene. A me fa una certa impressione che in questo salmo manca totalmente la dimensione comunitaria. Il popolo dov'è? Non si prega per il popolo, non si prega come un membro del popolo, ma quello che veramente esiste per il salmista è solo io e il mio Dio e io. In fra questi due poli si sviluppa ogni pensiero, ogni sentimento, ogni proposito. E invece, insomma, sembra quasi, come dire, una incompletezza di questo salmo, chi parla è così isolato, non si vede dove sta, con chi sta, dove si trova, perché è così assunto nella unica relazione con il solo suo Dio. Una volta che nei versetti 3 e 4 ha allontanato da sé ogni tentazione idolatra, si trova così solo, così è una solitudine beata certamente, ma si può anche dire che qualcosa manca, che è la Chiesa, che è il popolo, che sono i sudditi di Davide, fino a Agostino. Agostino compie questa meraviglia che introduce anche quelli i suoi di Cristo, che li fa parlare anche loro, e li fa, però mi sembra quasi che è un suo artificio, è un poco un suo colpo di mano. Principalmente noi vediamo e leggiamo che ci sono solo questi due, il salmista e il suo Dio.
Io penso che sia interessante, ritornando a un versetto specifico proprio del Salmo, al versetto 8, io pongo sempre davanti a me il Signore, e mi sembra possibile fare un collegamento tra questo versetto e il primo grande comandamento che il Signore ci dà nel Deuteronomio al capitolo 6. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E da cui poi discendono anche gli altri comandamenti, comunque questo è il primo. E quindi è interessante secondo me vedere come, ricollegandomi invece al versetto 7, quando dice: tu che mi dai consiglio e che mi istruisci, e qui nel Deuteronomio è il Signore che dice: ascolta Israele, quindi ti do io la possibilità di capire come pormi davanti a te. E infatti poi io pongo sempre davanti a me il Signore, e questo può essere visto come appunto un adempimento di questo primo comandamento. E poi sempre nel Deuteronomio al capitolo 11 dice, anche per evidenziare proprio la messa davanti ai nostri occhi di questo comandamento: porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi. Quindi mi sembra abbastanza chiaro anche il bisogno di averle davanti come presenza. Da questo dipende, poiché se osserverete diligentemente tutti questi comandi che io vi do e li metterete in pratica, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a Lui, il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni, eccetera, eccetera, e quindi il Signore sarà alla vostra destra e non vi farà vacillare, come continua il versetto 8 sempre.
Questo è molto vero. Il Deuteronomio 6, il Signore è l'unico, è il nostro Dio, è l'unico, lo amerai, e ciò che segue, è molto più pervasivo e onnipresente di quanto chiunque di noi si immagini. In tutta la Bibbia e in tutto il Nuovo Testamento, anche se non è citato, anche se qualche volta naturalmente c'è, anche se non è direttamente richiamato, appartiene alla realtà più profonda, più quotidiana, più abituale del modo di sentire, di pensare, di pregare del popolo di Dio. Pensiamo soltanto che Gesù è cresciuto con questa preghiera, perché in sinagoga da secoli questo è il centro della preghiera. E oggi lo si scopre un po' di più. Oggi anche certi esegeti vedono, del Nuovo Testamento, l'influsso enorme di queste parole che sono stampate, ecco, nell'animo del credente, dell'ebreo credente. Quindi è molto vero, insomma, riprendere questo testo. Quello che diceva Barbara, ma io la Barbara è sempre una lettura molto fine, profonda e originale insieme, quindi è sempre, per me almeno, è una vera maestra. Io però non necessariamente vedo in quello che lei ha rilevato un difetto, si può vedere un vantaggio. Ma come si fa a parlare di queste cose così profonde, intime? Tenevo sempre il Signore davanti a me, e la mia pace, l'eredità, il mio calice, al plurale. Non è detto che sia isolato Davide, però qui c'è un rapporto personale. Indubbiamente può essere anche un vantaggio questo, e anzi per poter esprimere, e secondo me è uno degli insegnamenti del Salmo. Cioè, cosa ci dice il Salmo? Io adesso faccio la mia predica finale, ormai è finito il tempo. L'abbiamo detto, io credo che il Salmo ci dice questo, cioè che bisogna vivere la presenza del Signore. E questo è un fatto personale. Certo che è di tutti, ma quotidiano, ora per ora, bisogna riposare nella speranza. Quando andiamo a letto, ma riposare qui non vuol dire andare a letto, riposare nella speranza. E poi l'eredità, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, cosa vuol dire? Perché noi siamo l'eredità di Dio o di Cristo, il che vuol dire che Dio ci ama in un modo come se fossimo l'unica cosa che ha. Ma qui si dice che Lui è la nostra eredità. Quando Paolo dice siamo eredi di Dio, vuol dire che la nostra eredità, cioè quello che ci spetta, è Lui, è Dio stesso. Poi aggiunge, per spiegare non una seconda eredità, ma spiegare come questo avviene, coeredi di Cristo, cioè eredi di Dio insieme con Gesù, perché l'erede di Dio è Gesù. A Gesù spetta come eredità Dio stesso, non qualcosa di diverso, Lui personalmente, e così siamo noi. Queste sono le cose che dice il Salmo, e il fatto che le dica, ma il fatto che le dica così a livello personale sottolinea anche un aspetto importante, cioè che ciascuno deve coltivare il rapporto col Signore personalmente, che non esclude assolutamente, anzi ha bisogno poi di tutti gli altri. Ma è chiaro che ciascuno ha un suo rapporto con Dio, col Signore Gesù. Ecco, terminerei così, passando adesso alla compieta, e sabato prossimo mediteremo sul Salmo 22 nella Bibbia, è il Salmo, uno dei grandi salmi che poi nel Nuovo Testamento descrivono la passione di Gesù, fino al punto che Gesù stesso in croce, Dio mio perché mi hai abbandonato, cita all'inizio del Salmo. Quello sarà il Salmo del prossimo sabato. Ecco, preghiamo.